Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Giunta una nuova medaglia per la Svizzera alle Olimpiadi invernali, l'argento negli aerials a squadre miste freestyle. Nuovi dazi del 10%, la replica di Donald Trump alla bocciatura della sua politica commerciale da parte della Corte Suprema. La misura dovrebbe entrare in vigore fra 3 giorni, martedì prossimo, ma in questo momento regnano molta incertezza e tanta confusione. Pomeriggio ad alta tensione a Lione per una manifestazione memoria del militante di estrema destra ucciso la settimana scorsa. Possono oramai iniziare i grandi lavori di ristrutturazione della caserma della Guardia Svizzera Pontificia in Vaticano. E allora iniziamo ancora una volta con le Olimpiadi invernali Milano a Cortina 2026 alle battute finali. Lo facciamo perché poco fa è giunta una nuova medaglia per i colori rosso crociati e ci dice tutto Paolo Laurenti.
Esattamente, sono così salite a 18, ampiamente superato il record che era di 15. Un argento che è arrivato, come dicevi bene, nella gara a squadre miste degli aerials. Grande merito va dato soprattutto a Noe Roth, che ha compiuto dei salti straordinari ad alto coefficiente realizzati in maniera opportuna, diciamo così. Lui e Pirmin Werner sono riusciti anche a compensare gli errori in fase di atterraggio della giovanissima Lina Kozomara, svizzera, che è stata preceduta dal terzetto statunitense, perché era una competizione con 3 atleti, ma che è stata più brava della Cina, che era la grande favorita all'oro, che invece si è dovuta accontentare del bronzo. Aggiungo che questa giornata potrebbe riservare altre soddisfazioni, per esempio nello ski cross maschile, con 2 elementi, Regez e Fiva, che si sono qualificati ai quarti di finale che si terrà tra 40 minuti, e poi possibilità di medaglie anche nello sci alpinismo con la staffetta mista a partire dalle 13:30.
Questo dunque nel pomeriggio, dunque occhi puntati sullo ski cross e sullo sci alpinismo. Ora riprendiamo il filo del radiogiornale come l'avevamo disegnato fin verso le 12:15. Nuovi dazi globali del 10%, così ha risposto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla sentenza della Corte Suprema, che ha stabilito che gran parte di quelli imposti in precedenza erano illegittimi. Entreranno in vigore il prossimo martedì e saranno validi per 150 giorni. A riguardo c'è ancora molta confusione, ma sentiamo alcuni punti fermi con Sofia Stroppini.
Trump ha definito la decisione della Corte Suprema vergognosa e si è subito messo all'opera per trovare nuovi modi per confermare i dazi. La Corte ha infatti stabilito con una maggioranza di 6-3 che il presidente americano non poteva ricorrere alla legge di emergenza che ha usato. I motivi sono 2. Il primo è che non c'era davvero un'emergenza nazionale tale da giustificare questa decisione, e secondo perché spetta al Congresso la facoltà di introdurre nuovi dazi. I dazi introdotti tramite quella legge verranno quindi annullati. Tuttavia esistono altre possibilità per imporli, come il Trade Act del 1974, che prevede appunto dazi fino a un massimo del 15%, intanto Trump ha annunciato il 10%, per un massimo di 150 giorni. Si tratta quindi di dazi meno alti di quelli imposti finora e limitati nel tempo, meno incisivi quindi rispetto ai precedenti. Sono inoltre esonerati diversi beni, tra cui l'industria farmaceutica e i minerali critici. Rimangono ancora incertezze relative a eventuali rimborsi alle aziende statunitensi. In conferenza stampa alle domande sui rimborsi, Donald Trump ha risposto in maniera elusiva. Ad ogni modo, potrebbero volerci anni.
Decisione della Corte Suprema e reazione del presidente statunitense, osservate ovviamente con molto interesse anche in Svizzera. Già ieri le prime reazioni, partiamo da quella del governo con Alessio Veronelli a Berna.
Sì, Consiglio federale che semplicemente prende atto della decisione, con il Dipartimento dell'Economia che in un comunicato indica che analizzerà sviluppi e possibili conseguenze concrete, senza voler però commentare decisioni giuridiche prese da alte corti straniere. Ricordo che la Confederazione, dopo il 39% iniziale, in autunno aveva raggiunto un accordo per dazi doganali del 15% sui propri prodotti, senza però che un vero e proprio trattato sia stato firmato, accordo che tra l'altro deve ora prima passare in Parlamento, poi essere sottoposto a voto popolare. Contatti fra le due parti da ieri non ce ne sono comunque stati. Restando alla politica svizzera, i partiti hanno preso posizione. Per la sinistra, quella della Corte Suprema degli Stati Uniti è una decisione in favore dello Stato di diritto. Per il centro, un successo delle istituzioni contro decisioni arbitrarie prese da un singolo. Resta invece prudente il PLR, che non vuole sminuire la capacità del presidente Trump di uscire da situazioni complesse. Trump, che, come abbiamo sentito, ha infatti già annunciato la propria contromossa con nuovi dazi per tutti del 10% a partire da martedì.
Alessio, una partita fra Casa Bianca e Corte Suprema che si è giocata all'interno degli Stati Uniti, ma che ha ripercussioni globali. Come ha reagito l'economia elvetica all'annuncio di ieri?
Direi con velato ottimismo, perché se da un lato i dazi imposti da Trump sono stati sconfessati, e questa è una decisione istituzionale che resta, dall'altro si torna a un periodo di incertezza su questi stessi dazi, dopo che ci si era in fondo fatti una ragione e si iniziava a guardare oltre. Come procedere ora? Beh, forzare la mano a Trump può non essere una buona strategia. Vero è però che chi deve rinegoziare con la Casa Bianca parte da una posizione più favorevole, vista la decisione della Corte Suprema. Reazioni dal mondo economico elvetico ci sono state, sono per lo più positive, senza però toni esagerati. Si chiede in fondo da più parti, il prima possibile al governo, un accordo vincolante, un accordo che dia stabilità e chiarezza a chi deve esportare verso gli Stati Uniti.
Alessio Veronelli, il nostro corrispondente a Berna. La caserma della Guardia Svizzera in Vaticano sarà completamente ricostruita e lo sarà anche con l'aiuto di due studi di architettura e di ingegneria ticinesi. Il progetto ha ottenuto il nulla osta della Santa Sede e la fondazione che presiede i lavori ha comunicato tempistiche e novità. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
La novità riguarda, oltre al permesso di ricostruzione atteso e infine arrivato dalla Santa Sede, l'aumento dei costi di ricostruzione della struttura, che passano da 45 a 70 milioni di franchi, un importo che suggerisce la portata degli interventi che inizieranno nei prossimi mesi. Il progetto prevede infatti la demolizione quasi totale dell'attuale caserma, con la sola conservazione di una facciata, che è quella che dà verso l'esterno, da Città del Vaticano dicono verso l'Italia. Dunque demolizione e ricostruzione del cosiddetto quartiere svizzero, che si comporrà di edifici moderni e che prevede tra l'altro lo spostamento della fontana commemorativa datata 1927, che finora bloccava l'accesso al cortile d'onore. Sarà spostata e sarà ripristinato il percorso dei pellegrini provenienti dalla Svizzera e più in generale dal nord Europa lungo la via Francigena. Si diceva che c'è anche un po' di Ticino nel progetto. I lavori preparatori sono stati in effetti eseguiti dallo studio di architettura Durisch & Nolli di Lugano e dallo studio di ingegneria IFEC di Bellinzona, in collaborazione con i servizi tecnici dello Stato del Vaticano. Il progetto è anche stato sottoposto all'UNESCO per l'approvazione definitiva, che dovrebbe arrivare a stretto giro, visto che l'Organizzazione Culturale delle Nazioni Unite ha già accolto il progetto originale. Ancora una nota sui finanziamenti: nel 2016 è stata creata la Fondazione per il rinnovo della caserma, presieduta da Jean-Pierre Roth, ex presidente della Banca Nazionale Svizzera, mentre l'ex consigliera federale Doris Leutert guida il comitato responsabile della ricerca di fondi. A monte di tutto c'è la Fondazione per la Guardia Pontificia del Vaticano, che si occupa di sostenere finanziariamente, materialmente e socialmente la Guardia Svizzera e chi la rappresenta.
Dal 2001 in Svizzera i casi di legionellosi sono in costante aumento, lo sottolinea un rapporto dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Ad essere colpiti dalla malattia sono soprattutto gli uomini anziani. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Dal rapporto emergono grandi differenze regionali. In Ticino nel 2023 il tasso di legionellosi ha sfiorato i 20 casi ogni 100.000 abitanti, seguito dal Canton Glarona con circa 16 casi, mentre a Basilea Città il tasso era inferiore alla media con poco più di 5 casi. Significative anche le differenze demografiche. Gli uomini colpiti sono più del doppio rispetto alle donne e la metà dei malati ha più di 67 anni. Il tasso più elevato riguarda gli over 80. Non sorprende quindi che negli ultimi anni l'attività di controllo del laboratorio cantonale di Basilea Città si sia concentrata sulle case di riposo. E proprio ieri il laboratorio ha confermato che in una di queste strutture sociosanitarie diverse residenti e una collaboratrice si sono ammalati. Le analisi hanno rivelato la presenza della legionella pneumofila, il batterio responsabile delle forme più gravi di polmonite. Per la stessa ragione le ispezioni l'anno scorso sono state estese anche ad altri luoghi frequentati spesso da persone anziane, palestre utilizzate per attività di riabilitazione e prevenzione, ma anche navi albergo, caratterizzate queste da tassi di occupazione variabili e da docce talvolta inutilizzate, condizioni che aumentano il rischio di proliferazione batterica. I risultati delle verifiche effettuate nel 2025 sono state eloquenti. In 9 delle 17 strutture controllate, pari al 53%, l'acqua di uno più docce non rispettava i requisiti di legge, con valori di legionella superiori ai limiti consentiti.
Ora in Francia, a Lione, dove oggi ci sarà una manifestazione in memoria di Quentin, il militante di ultradestra, ucciso la settimana scorsa. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
Questo pomeriggio tutti gli occhi saranno puntati su Lione, dove si svolgerà una manifestazione in memoria di Quentin, l'attivista 23enne che la settimana scorsa è morto dopo un pestaggio proprio per le strade di Lione. La manifestazione passerà infatti proprio sul luogo dove giovedì scorso il giovane, che accompagnava il collettivo di ultradestra Nemesis, è stato picchiato da vari individui incappucciati durante una rissa degenerata in pestaggio. Il corteo però preoccupa la classe politica francese, che teme infiltrazioni da parte di elementi ultra e scontri tra i manifestanti di estrema destra e quelli di estrema sinistra, ritenuti colpevoli della morte del giovane. Secondo alcune stime, il corteo potrebbe riunire circa 3.000 persone. Le autorità hanno annunciato una forte presenza di polizia per garantire la sicurezza e prevenire incidenti. Ma a Lione il clima resta teso. La città si prepara un sabato ad alta tensione tra dolore, rabbia e rischio di nuovi scontri.
Da icona nostalgica dell'ex Germania socialista, le motorette della Simson sono diventate una bandiera dell'ultradestra tedesca dell'Alternative für Deutschland, che ritrae nelle sue campagne elettorali i leader di partito in sella ad una di queste due ruote vintage. Ma gli eredi dei fondatori ebraici del noto marchio non ci stanno ed esigono di porre fine alla sua strumentalizzazione politica. Sentiamo i particolari da Berlino con Walter Raue.
Le definivano come le Harley Davidson della Germania socialista. Le motociclette della Simson, in particolare i modelli Schwalbe ed S51, erano molto popolari fra i giovani abitanti dell'ex Repubblica Democratica tedesca e dopo il crollo del muro di Berlino e l'unificazione delle due Germanie sono diventate oggetti di culto fra gli appassionati delle due ruote che ogni anno organizzano grandi raduni e gite a bordo delle loro vecchie motociclette. Il partito di estrema destra dell'Alternative für Deutschland si è appropriato di questa moda e già da qualche tempo i leader tedesco-orientali dell'AfD organizzano a loro volta grandi raduni e si fanno ritrarre a bordo delle loro Simson, sfruttando così il mito nostalgico nato attorno a questo marchio prodotto nella disciolta Germania socialista. Ma la storia della Simson inizia prima della fondazione della Repubblica Democratica Tedesca. L'azienda venne fondata infatti nel 1856 dagli imprenditori ebraici Loeb e Moses Simson. Con l'avvento dei nazisti nel 1933 la famiglia venne poi espropriata e riuscì a fuggire negli Stati Uniti. E proprio da qui i discendenti della dinastia imprenditoriale si sono rivolti ora con una lettera aperta al governo tedesco chiedendo di porre fine alla strumentalizzazione delle motociclette Simson da parte dell'AfD. Accostare il nostro marchio ad un partito dichiaratamente estremista e di ispirazione neonazista è un'offesa al nostro nome e alla storia dell'azienda, si legge nell'appello. In una prima reazione, il leader dell'AfD della Turingia, Björn Höcke, ha respinto le critiche mosse dalla famiglia, definendole come isteriche. Le motociclette Simson sarebbero secondo lui un simbolo di indipendenza, libertà e di orgoglio tedesco orientale e il partito continuerà ad utilizzarle come e quando vuole.
Un noto giornalista turco al lavoro con la rete televisiva tedesca Deutsche Welle è stato arrestato in Turchia con l'accusa di insulto al presidente Erdogan. Da due giorni si trova in custodia cautelare in attesa di processo, mentre non solo in Turchia ma anche in Europa si moltiplicano le critiche e gli appelli per il suo rilascio. Riferisce il nostro collaboratore Filippo Cicciù.
Arrestato da 30 agenti di polizia davanti alla sua famiglia nella sua abitazione di Ankara, che è stata poi perquisita, Alican Uludağ, noto giornalista turco di cronaca giudiziaria e al lavoro con Deutsche Welle, è stato poi trasferito a Istanbul, dove un tribunale ha confermato il suo arresto sulla base dell'accusa di avere diffuso informazioni fuorvianti e di insulto al presidente, un reato che in Turchia è punibile con pene fino a 4 anni di carcere. Le accuse si basano su vari post pubblicati dal giornalista sui social media nel 2024. Uludağ, da due giorni in custodia cautelare, ha negato ogni accusa. In Turchia si è parlato molto del suo caso e le associazioni per la libertà di stampa hanno contestato l'arresto. Anche il governo tedesco ha reagito esprimendo profonda preoccupazione, mentre Deutsche Welle, l'emittente che riceve fondi pubblici dal governo federale tedesco, ha chiesto l'immediato rilascio di Uludağ, definendo l'arresto un'intimidazione. Il caso del giornalista è stato criticato anche dal relatore per la Turchia nel Parlamento europeo, Nacho Sanchez Amor, che ha definito la situazione deprimente. L'arresto si inserisce in un contesto già drammatico per quanto riguarda la libertà di espressione, mentre il sito in lingua turca di Deutsche Welle è stato per anni oscurato nel paese. Solo poche settimane fa un reporter francese accreditato in Turchia è stato messo in custodia per qualche giorno dopo essere stato fermato mentre copriva una manifestazione del partito filo-curdo a Istanbul, ma secondo il portale Expression Interrupted sono oltre 30 i reporter turchi in incarcerati nel paese.
E ora una segnalazione, quella del nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, che abbiamo pubblicato nelle scorse ore. Il titolo, Le 5 settimane che hanno sconvolto Minneapolis, contiene il racconto di Cristiano Valli, il nostro collaboratore che ha passato tanti giorni nella metropoli del Minnesota a contatto con una popolazione spaventata e incredula per le retate dell'ICE. La polizia anti-immigrazione cercava clandestini con retate che hanno impressionato per violenza e per brutalità.
Tu, di persona, i poliziotti dell'ICE in azione, li hai visti? Che atteggiamento avevano?
Beh, era impossibile mancarli alla fine. Minacciosi nei modi, soprattutto minacciosi, terrorizzante il modo in cui bloccavano l'accesso, a volte interi isolati andando porta a porta, sfondandole senza mandato, ma anche curiosamente pavidi, nel senso che non è un caso che vadano in giro mascherati, non è un caso che si ritirino nel momento in cui vedono che la comunità si è radunata in gruppi numericamente superiori. Non è un caso che in molti hanno detto che se passassero le leggi che li obbligheranno ad identificarsi e ad andare in giro a volto scoperto, daranno le dimissioni perché hanno paura di perdere il rispetto delle loro comunità, delle loro famiglie, dei posti in cui vivono. Gran parte, soprattutto dei nuovi assunti, sono stati reclutati o in ambienti della supremazia bianca e quindi lo fanno per odio, ma molti sono lì semplicemente per soldi.
Le retate dell'ICE a Minneapolis nel nuovo episodio del Mondo Là Fuori, che trovate sul sito e sul Play RSI e sulle principali piattaforme audio. E con questo per il Radiogiornale è tutto, ora c'è lo sport, buon pomeriggio.